corpo e cuore, salute e sentimenti. Perché? Perché parliamo proprio di queste. La salute e i sentimenti a volte possono unirsi, no? Possono ritrovarsi, perché magari si vivono anche dei momenti difficili. È bello il momento della gravidanza, quando si è voluta, magari ti arriva questa notizia, insomma sei estremamente felice, però purtroppo non è sempre rose e fiori, no? A volte ci possono essere delle complicazioni, no? Delle diagnosi addirittura allarmanti, che possono creare delle problematiche serie, soprattutto se consideriamo il rapporto tra la mamma e il bimbo. Di tutto questo parliamo quest'oggi con la professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Roberta, buongiorno Valeria e a tutti.
Buongiorno dottoressa.
Allora, questo è più o meno l'argomento di oggi, la bella notizia che però a volte può essere unita magari a una diagnosi anche allarmante.
Sì, noi non pensiamo mai a quanto gli esami prenatali, che sono importantissimi naturalmente perché si possono prevenire eventuali complicanze, possono in realtà creare anche una grossa frattura in quel rapporto di attaccamento, di amore tra mamma e bambino di cui abbiamo parlato lunedì scorso. Uh-huh. Ecco che allora, quando noi abbiamo una diagnosi prenatale, può essere una ecografia, può essere la villocentesi, può essere un'amniocentesi, possono essere cioè delle valutazioni nel corso della gravidanza che ci dicono: attenzione, qualcosa non va nel bambino o c'è un rischio importante, per esempio di malattia o di malformazione. Ecco che si è visto da molti studi come l'apporto, come dicevo, d'amore tra mamma e bambino e il processo con cui la donna investe emotivamente nella gravidanza sia sospeso fino a quando non siano pronti i risultati del test, ma fino a quando anche non ci siano notizie rassicuranti. Al punto che queste gravidanze sono state definite gravidanze provvisorie, tentative pregnancies, dicono gli inglesi. Provvisorie perché? Perché la mamma, nel dubbio di dover addirittura decidere per l'aborto, se l'esito dell'esame appunto fosse molto negativo, si trova in un dramma affettivo tremendo. Dal punto di vista proprio emotivo, inconscio, profondo, come e perché, pensa la donna, mi attacco, voglio bene a un bambino che poi non potrò vivere, che non potrò far crescere, perché dovrò abortire. Ecco, noi non ci rendiamo conto quanto sia drammatica questa decisione e quanto possa veramente interferire col processo di attaccamento appunto tra la mamma e il piccolo.
Ma le malformazioni prenatali sono molto frequenti?
Insomma, il 3% non è poco, ecco. Pensate che il 3% dei neonati è affetto da una malattia che può essere correlata o meno o ad alterazioni dei cromosomi, per esempio la sindrome di Down, la sindrome di Turner, il Klinefelter e altri, a difetti genetici, per esempio pensiamo alla mucoviscidosi, per esempio, oppure a malformazioni congenite che possono essere il piedino torto, il labbro leporino, una mancata saldatura di quello che è l'addome, quindi l'onfalocele, insomma malattie che lasciano inquietante la donna, inquieta lei, inquieta la sua famiglia, perché dal bambino dei sogni, perfetto, meraviglioso, biondo con gli occhi azzurri o nero diciolino, che ti immagini che sarà poi il tuo bambino, ti trovi davanti a una diagnosi e dici: questo bambino sarà problematico o molto problematico.
Mamma mia. E quindi, diciamo, cos'è che porta una donna o una coppia a fare una diagnosi prenatale, se si considera che magari è una cosa estremamente corretta, magari si è colpiti noi stessi, insomma, da una qualche malattia, quindi è il caso di intervenire in tempo, di prevenire, perché la diagnosi prenatale può fare molto nel 2008 ad oggi?
Beh, certo, dipende dalla malattia. In alcuni casi ci si trova di fronte a una decisione drammatica, per esempio l'idea di poter avere un bambino con una sindrome cromosomica importante porta molte donne e molte coppie a decidere per l'interruzione. In altri casi si tratta di malattie con cui sappiamo che il bambino può convivere e quindi la coppia decide di andare avanti, ma comunque in qualche modo con un'inquietudine, un'incertezza, un'infelicità di fondo che va a interferire molto sulla decisione. Poi il peso di questa diagnosi dipende anche da molti fattori, innanzitutto la gravità del problema che viene diagnosticato. Per esempio, mi è capitato diverse volte che l'ecografia evidenziasse un piedino torto e tutte quante le donne, devo dire, hanno deciso di continuare la gravidanza, perché parlando insieme a loro, insieme al marito, ho spiegato quanto questo oggi sia un problema molto ben curabile. Chirurgicamente ci sono dei centri molto qualificati e posso dire di bambini che ormai hanno 10 anni, perché naturalmente crescono, la vita va avanti, che stanno benissimo e la cosa è stata recuperata benissimo. Certo, ha richiesto un grosso impegno perché sono stati interventi chirurgici e fisioterapia, ma in qualche modo questo è risolvibile. Ma naturalmente un piedino torto è diverso da una malformazione cardiaca complessa, per esempio, o da un'alterazione malformativa neurologica importante come la spina bifida, che purtroppo oggi crea ancora dei problemi, per esempio di capacità di camminare, di lesione quindi degli arti, delle nervi degli arti inferiori, delle gambe, ma anche problemi di continenza e in futuro poi quando saranno adulti questi bambini di sessualità. Quindi insomma vi rendete conto che c'è tutta una parte oscura che riguarda la gravidanza e il futuro dei bambini sulla quale noi non riflettiamo mai, che da un lato ci fa dire attenzione, facciamo queste preparazioni alla gravidanza, gli esami preconcezionali, gli esami in gravidanza, ma dall'altro quanto sia anche importante dare poi un aiuto a queste donne anche da un punto di vista emotivo, affettivo e psicologico, perché si trovano veramente in un momento di enorme difficoltà del quale si parla poco e quindi c'è anche una grandissima solitudine proprio nell'affrontare questi problemi. Ecco perché mi fa piacere poterne parlare insieme a voi, perché credo possa essere utile per le moltissime persone, perché 3% delle gravidanze non è poco. Ecco, il secondo elemento che pesa sulla diagnosi prenatale, su come la donna lo vive, è quello correlato a come viene data l'informazione, il linguaggio che il medico usa, la chiarezza prognostica, ma anche, è molto importante, l'umanità con cui noi diamo delle diagnosi difficili, inquietanti, problematiche, il modo con cui noi manteniamo uno spazio di speranza, in cui facciamo capire che sì, ci sono dei problemi, ma ci possono essere anche degli sviluppi inattesi. Per esempio, anche ieri ho avuto in ambulatorio una ragazzina affetta da questa sindrome di Turner, è un'anomalia cromosomica in cui manca uno dei due cromosomi sessuali. E adesso ha 15 anni. Beh, devo dire, è una ragazzina deliziosa, molto carina, ma soprattutto con una dolcezza straordinaria. E la mamma intelligente, per cui tutta una serie di prognosi sulla sindrome di Turner non si sono verificate in questa bambina, che non ha il ciclo, non ha l'utero, non potrà avere figli, ma dal punto di vista della persona, del carattere, dell'intelligenza, della capacità di rapportarsi agli altri, della bellezza, è una ragazzina sopra la norma. Addirittura la mamma, che ha 3 figlie, mi dice, le altre due, mi ha detto testualmente, sono 2 bisce, hanno 2 caratteri tremendi. Questa ragazzina è la luce della mia vita, è la benedizione del Signore. E allora, anche questo mi ha fatto molto riflettere come medico e come donna, perché tante volte noi pensiamo anomalia cromosomica uguale disastro. Ecco, anche questo è un assioma che forse dobbiamo riconsiderare. Anche dire a una donna che si ritrova in una situazione analoga, che ci potrebbero essere appunto degli aspetti positivi e non solo quelli freddi del libro di testo che cos'è la sindrome di Turner, ecco che anche questo può aiutare la coppia a prendere una decisione, magari di tenere quel bambino, ma di tenerlo poi essendone molto felici. Ecco, in questo senso è anche molto importante il valore che la famiglia ha, i valori etici, la presenza per esempio di un credo religioso o meno, ma anche in che modo non solo la donna, ma il suo marito, il suo compagno e la sua famiglia d'origine accettano il fatto di avere un bambino che non sia il bambino perfetto. Ecco, lo spazio che oggi i bambini imperfetti hanno nelle nostre famiglie è un altro degli aspetti che può aiutare la donna ad accogliere questo bambino oppure a decidere per l'interruzione.
Professoressa, prima parlava della diagnosi di una gravidanza provvisoria, quindi delle donne che decidono di fare la diagnosi prenatale e quindi rimangono un po' in attesa, esatto, di attaccamento o meno al bambino, però ci sono anche, credo, delle donne che decidono di non fare la diagnosi prenatale. In questo caso cambia l'attaccamento nei confronti del bambino? Qual è la differenza tra le donne che decidono di farla e quelle che invece la fanno da principio?
Guardi, le donne che rifiutano la diagnosi prenatale sono donne che innanzitutto hanno paura delle complicanze legate agli esami e hanno anche, interessante, la paura di ferire il bambino con queste indagini invasive. Sono le donne che hanno una fede religiosa molto forte e più in generale che hanno una posizione, diciamo così, pro vita, cioè che ritengono che la vita è sacra e quindi che comunque un bimbo vada accettato, sia che sia un bimbo perfetto sia che sia un bimbo imperfetto, come oggi si usa dire. In altre situazioni possiamo dire che la diagnosi prenatale cambia comunque l'intensità, come abbiamo detto, dell'attaccamento tra mamma e bambino. Le donne che non ricorrono alla diagnosi prenatale o perché sono convinte che il bambino sarà sano o comunque perché hanno le posizioni, come abbiamo detto, religiose, provvide, eccetera, abbiamo visto che interagiscono molto di più con il bambino. Sono donne che, come dicevamo la volta scorsa, dialogano intensamente con il loro bambino, gli attribuiscono una serie di caratteristiche poetiche, il bambino proprio dei sogni, e più in generale hanno proprio un attaccamento, un sentimento d'amore molto più forte che inizia già durante la gravidanza. E devo dire che questo tipo di attaccamento porta poi la donna ad accettare anche e a attivarsi di più, potremmo dire, anche con un bambino che possa avere qualche problema. Di converso, se già l'attaccamento era incrinato o ferito profondamente, se poi alla nascita il bambino effettivamente ha qualche problema, magari nemmeno grave, ecco che la donna può avere un contraccolpo depressivo terribile e non guardarlo nemmeno questo bambino. E anche lì ci si trova di fronte quindi a problematiche psicologiche di rifiuto che complicano magari un problema piccolo, per esempio un labbro leporino oggi si cura benissimo dal punto di vista della chirurgia plastica, della riabilitazione fonetica eccetera, però se quella mamma lo vive come la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un 9 mesi passati nell'angoscia, ecco che questo può distaccarlo ulteriormente dal bambino.
Prima,
ecco, allora...
ah, sì, prego.
No, dicevo quindi che noi dobbiamo vedere questo momento come tutte le gravidanze, una crisi, ecco questo è il concetto molto importante, una crisi evolutiva in quanto causa cambiamenti sostanziali nella vita della donna, è una crisi maturativa naturalmente perché ci porta anche a elaborare tutte le esperienze precedenti per migliorare l'equilibrio psichico e la crescita personale, perché il diventare mamma, il diventare papà crea un cambiamento radicale nella percezione di sé ma anche nel rapporto con il mondo, ecco che allora una diagnosi prenatale è certamente importante perché ci dà una serie di informazioni e ci mette in condizioni di prevenire o curare alcune situazioni, ma è anche un elemento che rende più difficile questo passaggio. Ecco che allora da parte nostra, parlo come medico, ma anche da parte dei gruppi di diagnosi prenatale, è fondamentale fare attenzione, come dicevo, a questo aspetto emotivo e dare alla donna e alla coppia quel sostegno di cui ha bisogno, proprio perché un momento difficile non venga reso più difficile da un contesto che non è in grado di aiutarla e di sostenerla in un momento veramente di grande delicatezza e difficoltà.
Professoressa, come al solito, ha calibrato le parole nel modo più giusto per rappresentare anche una problematica così complessa e per tanti aspetti anche triste. Quindi vogliamo ricordare a tutte le persone che ci stanno ascoltando, per avere maggiori dettagli, informazioni, per conoscere e approfondire queste tematiche, www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.it. L'augurio di una buona settimana, anzi di un buon weekend.